Benvenuti in questo video nel quale parleremo di quelli che sono i fattori, o perlomeno il fattore che ritengo determinante alla base della leadership. Questo fattore si chiama autostima. Qual è il legame che c'è tra l'autostima e la leadership? Alla base di una buona capacità di condurre se stessi e gli altri, ovvero la leadership, c'è sicuramente una buona autostima, o perlomeno una buona capacità di conoscenza del sé, quella capacità introspettiva di autoanalisi, di consapevolezza di quelli che sono i nostri punti di forza e i nostri punti di debolezza, e quindi avere una considerazione di se stessi medio-alta. Conoscere infatti i propri punti di forza e quelli che sono così definiti i nostri punti di debolezza è fondamentale per poter guidare gli altri verso quello che è il raggiungimento di un eventuale obiettivo, perché solo conoscendo se stessi, noi stessi, possiamo comprendere forse un pochettino più gli altri e magari riusciamo a tirar fuori da loro il meglio che possono dare. Purtroppo molto, ma molto spesso tendiamo a sottovalutarci, pensiamo di non essere all'altezza e stiamo spesso nell'ombra, preoccupati da cosa potrebbero pensare gli altri, o che cosa potrebbero dirci, o che cosa potrebbero rimproverarci. Altrettanto spesso perdiamo il nostro tempo cercando una perfezione irraggiungibile, nella speranza di non aver trascurato magari alcun dettaglio. Abbiamo difficoltà a metterci in mostra, ad elogiare o anche solo ad elencare quelli che sono i nostri pregi, le nostre qualità, e addirittura ad autopromuoverci. Pensate che anch'io un tempo, nel momento in cui mi veniva fatta una osservazione, entravo immediatamente in introspezione, e addirittura quando mi veniva fatto un complimento, non lo prendevo subito come dire bene, grazie, sono contento, ma cominciavo a trovare una sorta di scuse per giustificare il fatto che avessi fatto bene qualcosa. Poi ho compreso di quanto sia importante, quando si fanno le cose fatte bene, prendersi anche i meriti quando vengono dati, e quindi oggi quando mi dicono bravo dico ok, grazie. Grazie, perché sono certo di aver fatto del mio meglio e sono bravo, punto. Quindi è importante l'autopromozione di noi stessi, non che sia dettata o dovuta al fatto che dobbiamo venderci, ma sicuramente se non ci compriamo noi è difficile che ci comprino gli altri. Quindi ti faccio una domanda: ma se ti incontrassi per strada, avresti voglia di conoscerti? Avresti desiderio di scambiare due chiacchiere con te? Questo è importante che tu te lo chieda. Perché spesso si corre dietro a quello che è il riconoscimento altrui e magari si perde di vista il vero potenziale, il vero carisma e la forza, lo sforzo che mettiamo, la motivazione che mettiamo nel cercare di fare del nostro meglio. E questo non è del tutto corretto, soprattutto nei nostri confronti. Questa mancata di presa di coscienza e, se vogliamo, di divulgazione di quelli che sono i nostri talenti ci impedisce ogni tanto di trasmettere agli altri tutto quello che potremmo realmente dare, rallentando anche il loro crescere, quindi rallentando anche il crescere di coloro che si sono affidati a noi come leader. Io ho passato moltissimo tempo a chiedermi come è possibile costruirmi un'autostima che sia costantemente alta, indipendentemente da quello che succede nella propria vita. Rispondere a questa domanda si è dimostrata un'impresa alquanto ardua, ma ciò nonostante l'ho ritenuta utile, perché mi ha fatto capire che ci sono una serie di principi che contribuiscono a creare l'autostima in ognuno di noi. Perciò ho individuato quelli che ritengo gli 8 principi che stanno alla base della nostra autostima. Il primo fondamentale principio è quello di saper riconoscere e modificare i propri pensieri. È una attitudine molto importante. Vedi, molto spesso, soprattutto nell'attività lavorativa che faccio come coach, mi capita di parlare con persone che sono in qualche modo inconsapevoli del loro dialogo interno. Attivano costantemente nell'arco della loro giornata, soprattutto nelle ore di veglia, e si aggira si aggirano circa sulle 15, 16, 17 ore al giorno, un meccanismo automatizzato di pensiero e di loop costante. Quel pensiero che non si accorgono neanche che nasce silente e poi si insinua andando a minare ogni giorno, come la goccia che cade, la loro identità. E come fare a riconoscere quelli che sono i pensieri limitanti? Beh, sicuramente è necessario ascoltare se stessi, ascoltare ciò che diciamo a noi stessi col dialogo interno, ascoltare quelli che sono i pensieri che si instaurano, quindi quelle parti di noi che cominciano a parlare con altre parti di noi. Peccato che spesso le parti predominanti di noi hanno proprio la predominanza e oramai da troppo tempo questa predominanza ha creato quello che viene definito in neuroscienza automatismo del pensiero e di fatto non ci accorgiamo che veniamo letteralmente rapiti e limitati in quella che è la nostra crescita, nella nostra autostima. Quindi il primo passo è riconoscere i pensieri limitanti e quindi comprendere immediatamente come renderli funzionali, perché se io ho la capacità di rendermi conto in quel preciso istante di quello che mi sto dicendo e sono consapevole che probabilmente ciò che mi sto dicendo non è del tutto né funzionale né proprio carino, ho la possibilità di instaurare una sorta di dialogo interno atto a renderlo più funzionale o a in qualche modo scaricarlo, come posso dire, disarmare quell'innesco che se lasciato mi porterebbe chissà dove e limiterebbe ancora di più quella che si chiama la mia stima. Quindi è importante creare questo processo che sta alla base di quella della che si chiama accettazione. È il primo passo verso l'apprezzarsi per quello che si è, senza pensare di dover essere per forza di più, perché oramai nella società di oggi viviamo in un divario ginormico tra ciò che noi siamo realmente e quello che invece mostriamo agli altri perché pensiamo che gli altri desiderino quello da noi. Il secondo punto è avere fiducia che le proprie azioni porteranno a raggiungere l'obiettivo prefissato senza rinunciare alla prima sconfitta. Ricorda bene una cosa, una massima che mi fu trasmessa tanti anni fa, e mi dissero: Antonio, ricorda che il 100% delle sconfitte è insito nella rinuncia nell'azione. È proprio così. Tutte le volte che non fai qualcosa, beh, quel qualcosa è una sconfitta, proprio perché non l'hai fatta, hai rinunciato ancora prima, e quello è un 100% di sconfitte. Punto 3: non avere paura di sbagliare, soprattutto quando si guida un gruppo, soprattutto quando si guida se stessi. Se non si crede in se stessi, gli altri lo sentono e la leadership vacilla. Quindi è importante comprendere che cos'è la paura. La paura non è altro che un meraviglioso meccanismo automatizzato del nostro bellissimo inconscio, del nostro meraviglioso corpo umano, che ci aiuta a essere vivi, agisce nel qui e ora. Pertanto, quello che ti devi porre come domanda è: uno, ciò che andrò a fare mette a rischio la mia vita? Perché se la risposta è sì, è ovvio che devi avere paura e quindi devi preoccuparti di eventualmente preservare la tua vita. Ma se la risposta a questa domanda è certamente no, beh, qual è la seconda paura della quale non devi avere? Che non devi avere? Sostanzialmente è di sbagliare. Beh, quindi, e se sbagli cosa succede? Fatti questa domanda. E se sbaglio che cosa succede? La risposta potrebbe essere: succede che imparo una strategia nuova, conoscerò sicuramente una strada che non dovrò più percorrere, magari evolverò, magari migliorerò e sicuramente acquisirai maggiore esperienza. Punto 4. Riconoscere i propri valori e affermarli con autenticità e coerenza. Beh, non è un passo scontato questo, perché per riconoscere i propri valori bisogna fare un grande lavoro introspettivo, un lavoro che spesso le persone non fanno. Mi spiego meglio. Tutti quanti viviamo la nostra vita nel nostro quotidiano agendo delle regole valoriali e tutti quanti hanno dei valori, cioè dei grossi, dei forti principi, delle forti convinzioni che gli provengono dalle esperienze del proprio passato o da insegnamenti del proprio passato. Ma se facciamo una domanda diretta a un individuo a caso e gli chiediamo a bruciapelo quali sono i tuoi principali valori che sostengono il tuo ruolo di, che può essere imprenditore, il tuo ruolo di, che può essere di compagno, quello che è, beh, io ho notato che c'è molta fatica nell'individuarli immediatamente e a volte sono massime, metafore o sono addirittura confuse. Quindi il primo passo è riconoscerli avendoli compresi, ma per comprendere i propri valori bisogna fare un lavoro necessario che si chiama di estrapolazione del sistema valoriale, cioè che cos'è veramente importante per me nel ruolo di leader, di imprenditore, di manager e in che modo lo applico nel mio lavoro, nel mio quotidiano. Una volta che li ho conosciuti e quindi li ho riconosciuti nell'agire, beh, li devo affermare, vuol dire che li devo agire costantemente in maniera autentica e soprattutto in maniera coerente, rispettandoli. Perché? Perché se io non rispetto i miei valori, i miei principi, che sono una sorta di regole che mi aiutano a rendermi più sicuro in questa vita, nel tuo caso specifico nell'ambito lavorativo, beh, sarai vittima di stati emozionali che necessariamente ti porteranno via energie e focalizzazione. Pertanto l'autenticità e la coerenza è il primo passo per essere dei bravi leader e far sì che i follower, quindi quelle persone che ti seguono, si affidino a te con serenità in un processo che è di crescita reciproca. Solo così chi ti segue potrà a sua volta riconoscere i suoi talenti e magari farli fruttare, aiutandoti al perseguimento di quell'obiettivo che ti sei prefissato e che è comune alla team, alla squadra che lavora con te. E quindi sarà più facile raggiungere perché ciascuno dei tuoi partner, dei tuoi collaboratori, avrà individuato la possibilità di dare il meglio di sé. Il punto 5 è un punto, diciamo, alquanto a volte scontato, che si chiama amare se stessi. E qui è un punto sul quale mi voglio soffermare qualche istante in più, perché per quanto sia scontato, io ti invito a fare questo piccolo lavoro di visualizzazione. Ti invito quindi in questo momento a chiudere gli occhi. Sì, chiudi gli occhi ora. Fai un bel respiro e immagina di fronte a te l'individuo più importante della tua vita. Può essere tuo figlio, tua figlia, tuo marito, tua moglie, può essere chiunque tu ritieni realmente, realmente importante. E immagina che questo individuo, in questo momento, stia venendo verso di te e, guardandoti negli occhi, ti pone questa domanda. Ma tu mi ami? E tu gli rispondi, abbastanza. Oppure gli rispondi, sì, dai. Ecco, prova a osservare il viso di questa persona che per te è veramente importante e osserva come reagisce al fatto che tu gli dici abbastanza, sì dai. Ecco, sai quante volte mi è capitato nella mia attività lavorativa di fare una domanda specifica e diretta agli individui dicendogli ma quanto ti ami? Abbastanza. Ecco, devi sapere una cosa, che è un principio neuroscientifico che non mi invento. Nel momento in cui tu, soprattutto quando si parla di amare, una che è la parte più importante di noi, cioè noi, ci diciamo abbastanza, ma forse, ma sì dai, è come la sensazione che hai provato guardando negli occhi quella persona prima nella visualizzazione. Le nostre cellule sentono. E quando alle nostre cellule gli vengono dette cose con linguaggio interno poco carine, come possono reagire? Capisci che amare te stesso è un principio cardine, come lo è la salute. Quante persone dicono che la salute è importante? Spesso mi capita in interventi formativi di fare questa domanda e chiedere, alzi la mano, chi per lui o per lei è importante la salute? E tutte quante le mani sono alzate tutte, non c'è neanche una mano abbassata. E se c'è è perché non ha sentito la domanda. Bene, faccio, meraviglioso. E quanti di voi fa tutti i giorni qualcosa per la propria salute? Beh, inevitabilmente queste mani si abbassano. Amare se stessi è il primo e unico passo che serve a creare quelle che sono le fondamenta per sorreggere il castello, per sorreggere tutto ciò che c'è sopra, la tua identità, il tuo scopo, la tua missione, la tua visione, i tuoi sogni, i tuoi desideri. Amare se stesso è saper creare un forte senso di valore personale, ed è un qualche cosa che non va fatto a corrente alterna, o abbastanza, o forse, ma dai, sì. Significa dimostrarsi di volersi bene e scegliersi ogni giorno, pensando a te come a qualcuno di importante che sarà sempre al tuo fianco e che fino ad oggi non ti ha mai abbandonato. Un punto fondamentale, che è il sesto, si chiama coerenza e congruenza. Io credo che questi siano uno dei principali collettori di quella che è la possibilità di spiccare il volo come leader. Perché quante persone avrai sentito anche tu nella tua esperienza personale, relazionale o lavorativa, parlano e non agiscono, dicono cose e sono i primi a non farle. È come andare da un medico che ti magari ti dice di non fare determinate cose ed è il primo che le fa, per esempio fumare. Oppure di andare da un dietologo e si presenta davanti a te una persona obesa. Quante persone sono incoerenti nella loro vita, sia personale che professionale? Questo è uno dei punti, per me e mia moglie, fondamentali. Noi ci siamo sempre voluti porre umilmente di fronte alle persone che ci ascoltano, compreso te che sei lì davanti a questo video, dicendo loro che non è che vogliamo insegnare qualcosa a qualcuno, ma quello che vogliamo dire a qualcuno eventualmente è che quello che noi diciamo, a parte la parte scientifica, lo proviamo tutti i giorni sulla nostra pelle. Perché se non facessimo così ci sentiremmo incongruenti e incoerenti e non avrei il coraggio di alzare lo sguardo. Quindi coerenza significa, e congruenza significa, avere quello che hai in testa ce l'hai nel cuore. Quello che dici fai e quello che fai dici. Devi essere la prima persona che dimostra agli altri come si fa, come si lavora, come ci si comporta. 7. Autoaccettazione. Accettarsi significa vedere tutti i lati tuoi positivi e quelli negativi, accettando le cose che non puoi cambiare e lavorando invece su quelle che puoi modificare. Ci sono persone che si arrovellano per una vita intera perché magari volevano i capelli ricci e li hanno lisci, o perché non li hanno proprio e li volevano, o perché volevano essere alti e sono bassi, cose che non puoi modificare. Invece cerca di capire cosa posso fare con quello che ho, come posso diventare al top con quello che ho. Significa accettare le tue stranezze, i tuoi difetti e fare del tuo meglio per migliorare quello che puoi. Significa essere a tuo agio con te stesso, essere in una sorta di pace, quella che oramai tutti cercano, ricercano. Non è più la ricerca della felicità, peraltro un film meraviglioso, ma la ricerca della serenità. È un qualcosa di molto più elevato. La serenità non necessariamente è a braccetto con la felicità e la gioia, ma è quella parte che ci rende, ci dà pace, ci fa capire che siamo congrui, che abbiamo fatto quello che dovevamo fare, che siamo in linea con ciò che abbiamo in mente. Significa essere realmente a nostro agio con l'idea di essere imperfetto. La realtà è che nessuno è perfetto. E anche se alcuni cercano di aggrapparsi a questa idea, non è il modo più intelligente di pensare. L'approccio migliore consiste nel concentrarti sul modo in cui puoi smettere di criticarti e accettare i tuoi pregi, i tuoi difetti. 8 è l'autocontrollo. Beh, l'autocontrollo significa assumersi la responsabilità del tuo comportamento. Pertanto, assumerti il controllo. Ed il controllo è una delle parti fondamentali, dei bisogni fondamentali, assieme alla sicurezza di un essere umano. Perché abbiamo tutti necessità di essere al sicuro, sentirci al sicuro e in controllo di quelli che sono i nostri pensieri, i nostri comportamenti. E controllare noi stessi significa assumersi la responsabilità. E questa parola è una parola importante, è una parola che ha un grosso peso specifico. Responsabilità è quella capacità di dare risposte a noi stessi e agli altri. Perciò responsabilità per ciò che dici, per ciò che fai, significa accettare il fatto che hai la scelta, che sei tu quello che decide come agire, perciò hai il controllo della situazione. Significa avere la disciplina di fare del bene e resistere alla tentazione di fare del male, per esempio. Se vuoi realizzare i tuoi obiettivi, devi essere pronto, devi essere pronta a fare dei sacrifici, a impegnarti deliberatamente, mettendo in atto i passaggi necessari, uno dopo l'altro, con responsabilità, dando risposte. Ci sono molte persone che si pongono obiettivi meravigliosi, fanno una meravigliosa strategia, piena di passi e passaggi, pronti e via, partono, tempo tecnico X, cambiano. Cambiano l'obiettivo, cambiano la strategia, senza neanche avere avuto la possibilità di verificare se quell'obiettivo di quella strategia era efficace. E quindi ti mancano strada facendo quelli che sono gli strumenti per poter essere un leader che fa strategia. Non dico che necessariamente devi mettere in campo una strategia e anche se ti accorgi che è sbagliata andare fino in fondo, ma almeno rimani nei binari di quell'obiettivo e cambi in funzione, cambi le modalità strategiche, è un po' come impostare il navigatore nell'auto. Non è che se c'è un incidente o c'è traffico il navigatore ti dice ma torna a casa, partiamo domani, oppure non andare in quella città, andiamo in quest'altra che la strada è libera. Non succede, succede che ricalcola quello che è la strada migliore, si allungheranno i tempi, è normale, ma questo è un processo che avrai modo di verificare più avanti in questo percorso quando si parlerà di obiettivi e strategia con mia moglie Romina. Quindi la tua capacità di utilizzare la disciplina per fare le cose quando serve, che vengano fatte, avrà sicuramente un impatto significativo sul tuo team, sulla tua squadra e soprattutto su te stesso. Quindi ricapitolando, la stima parte da noi. Ci sono individui veramente che passano la vita intera a cercare di avere riconoscimento dagli altri, essere riconosciuti come imprenditori, professionisti, manager capaci, essere riconosciuti come genitori, marito, moglie, figlio, bravi, brave persone. Ma come può, e questa è una domanda aperta, come può qualsiasi altra persona di fuori di noi e di te ritenerti individuo capace, professionista capace, se in primis non lo pensi tu? Quindi ti invito a riflettere da questo punto di vista e, ricapitolando, gli 8 punti fondamentali sono riconoscere i propri pensieri disfunzionali e modificarli, sono avere la capacità di avere fiducia in ciò che fai, in ciò che pensi ed agirlo, non avere paura di sbagliare perché l'errore è l'opportunità per crescere, riconoscere i tuoi valori ed agirli con coerenza, avere la capacità di amare se stessi, soprattutto quella coerenza e la congruenza di agire, essere autoaccettato, quindi accettare i tuoi pregi, i tuoi difetti e avere il controllo di ciò che fai. Bene, ci vediamo nel prossimo video nel quale faremo un piccolo esercizio sulla tua stima. Ciao!